Pace a tutti, che Dio ci benedica. Porto i saluti di Gabriella, che purtroppo è rimasta a casa perché il piccolo Caleb ha la febbre, con una brutta tosse, però abbiamo la certezza che Dio farà grazia. Oggi, per l'ennesima volta, sta caldaia ci ha tradito, fa caldo, però chiediamo al Signore di scaldare i cuori nostri. Vogliamo iniziare col cantico numero 14. Benedetto il tuo nome in eterno, che tu parli a chi ascolta col cuore di giustizia, d'amore superno, d'allegrezza, di pace e splendore. Vedete, come Dio parla nel cuore di ognuno di noi, poi Dio parla alla sua Chiesa, ma vi deve essere il medesimo sentimento. Altrimenti, se uno dice una cosa e un'altra persona sale e dice un'altra cosa, vuol dire che non funziona bene, vuol dire che c'è uno spirito diverso. Ecco perché noi crediamo che in questa piccola chiesetta, visto che tanti anni ormai che è aperta, perché dal 2000, che sono io qui dal 2004, insomma, è aperto 2 anni prima, perciò 2002, oggi siamo nel 2025, 23 anni, una ragione c'è. Non è che abbiamo fatto come altre chiese locali che hanno chiuso, hanno riaperto, hanno chiuso, hanno riaperto. Quello succede quando ci sono opinioni diverse e nell'assemblea non è il Signore che presiede, ma è un'intelligenza umana. Ecco perché ci si divide, si chiudono le chiese, poi si riaprono, poi ci si uniscono ad altri. quello è un minestrone, perché sono pensieri diversi da uomini diversi. Ecco perché noi invece crediamo che Dio in questa piccola chiesetta ha fatto grazia, che è Lui che presiede il suo spirito, e che quando noi siamo a casa Dio si rivela ad ognuno di noi, e nel medesimo spirito quando ci incontriamo abbiamo comunione gli uni con gli altri, ma in particolar modo abbiamo comunione con colui che presiede primariamente, che viene all'appuntamento prima di noi tutti. Vogliamo continuare col cantico 36. Nel tempio Andiamo a continuare col cantico 160. Benedizione abbondante.
Yeah.
Penso che il credente, tutte le volte che si accosta alla sua parola, ha sempre questa richiesta di avere da parte dell'Eterno delle piogge abbondanti. Piogge di spirito vogliamo, perché se non vi è questa pioggia di spirito, il cammino del credente diventa come il cammino del mondo, né più e né meno. Perché il modo di pensare cambia, il modo di desiderare cambia e il modo di agire a sua volta cambia. Ma ringraziamo il Signore perché veramente vogliamo queste piogge abbondanti. Questa è la preghiera che ogni singolo credente ha quotidianamente, perché desidera stare al cospetto di Dio, ma soprattutto desidera essere guidato dallo Spirito di Dio. La cosa più bella che un credente può avere, a mio avviso, è l'approvazione di Dio. Anche quando cade, che vi è una caduta, il credente si rialza, ma il Signore, come disse alla donna adultera, va e non peccare più. Ha l'approvazione del perdono, perché lo perdona. Se non ci fosse il perdono, vuol dire che quel credente o quella credente non ha l'approvazione di Dio per continuare il cammino. Questo avviene quando c'è la bestemmia dello Spirito Santo. Ma sia ringraziato il Signore che ci dà quella possibilità di rialzarci e continuare quel cammino finché Lui non ritorna, perché le porte della grazia sono ancora aperte. Perciò il cammino deve essere costante, assiduo. Se si cade, ci si rialza, si chiede perdono e si continua il cammino, senza demordere. Può capitare. Quando facevo il pugile capitava che mi spezzavano il fiato e stavi un po' più indietro, cercavi di stare più attento, ma poi nel combattimento continuavi. È la stessa cosa il credente, è un combattimento continuo, perché la scrittura dice non è un combattimento contro carne e sangue, ma è contro gli statuti, i principati, ed è vero, è una realtà. Basta uno stolto e tutto il mondo gli va dietro, e il credente si trova a lottare non più con uno stolto, ma contro un esercito di stolti. Ma si è ringraziato il Signore perché anche Dio ha il suo esercito, anche che noi non lo vediamo, ma Dio fa grazia che quell'esercito è dietro di noi e ci aiuta per combattere queste cose spirituali. Vogliamo continuare col cantico 433. Sono soddisfatto, essere soddisfatti della vita del credente, perché se uno guarda il mondo è in completa confusione, si ha difficoltà a ragionare con loro, a volte non ci si riesce proprio a ragionare, sono come dei muli. Il mulo lo puoi anche battere, ma quello, se c'è un pensiero, quello gli rimane. E allora quando vedi queste cose dici, ma Dio a me ha fatto grazia e sono soddisfatto della mia vita, non la cambierei, perché so che l'Eterno è con me, e questa è la soddisfazione più grande che un credente possa avere.
Sono soddisfatto.
Oh,
Amen. Volevo dividere con voi un passo della scrittura che mi è venuto in mente in settimana, perché a volte parlo con mia moglie di alcune cose, poi però col tempo mi arrivano dei versetti della Bibbia che ringrazio il Signore per questo. È in Marco capitolo 3, dal versetto 23. Vogliamo prima alzarci e pregare, fratello Gianfranco, vieni, presentaci al Signore.
Grazie. Farò anche tu.
No. Grazie, Signore.
Ti ringraziamo, Signore Gesù, Signore, veramente. Grazie. Che il tuo Spirito, Signore, veramente ci riscalda, Signore. Alleluia. Oh, Signore, ci mette dinanzi, Signore, la tua santa parola, Signore, come veramente quella fonte di vita alla quale poter attingere, Signore, dalla quale poter veramente prendere il consiglio prezioso per le anime nostre, Signore, per le vite nostre, Signore. Oh, Signore, per il nostro comportamento che deve essere la tua testimonianza, Signore, che tu sei il vivente, Signore, che tu sei quello che ci ha riscattati, Signore, e che ci conduce, Signore. Veramente benedicici, Signore, guidaci in ogni cosa, Signore, nel parlare, nell'ascoltare, Signore, perché siamo qui radunati, Signore, ai tuoi piedi, Signore, come quando tu eri qui, Signore, seduto sulla scalinata del Tempio, Signore, ad ammaestrare le folle. Oh, Signore, e noi, Signore, vogliamo come i tuoi discepoli essere in prima fila, Signore, veramente. Benedicici, Signore, e guida tu ogni cosa, Signore, perché sappiamo che chiedendolo nel nome santo del Signore nostro Gesù Cristo, oh, Signore, chiediamo una cosa giusta secondo la tua volontà e ce lo concedi. Grazie, nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Amen.
Amen. Amen.
Accomodatevi pure. Vedete, fratello Franco una volta è venuto a casa mia e mi ha detto: fratello Antonio, è buono che prima che tu parli il fratello Gianfranco debba pregare, bisogna prima aprire il culto con la preghiera. Ed è vero, è una cosa che ho realizzato, però il mio problema è che quando una cosa mi viene è difficile poi tenerla, che è una cosa che vorrebbe rendere partecipe la Chiesa. Allora giustamente ho detto: no, allora facciamo come ha detto il fratello Franco. Fratello Gianfranco viene, prega e poi si legge la scrittura, come giusto che sia. In Marco capitolo 3, dal versetto 23, ma egli, chiamateli a sé, disse loro in similitudine: come può Satana cacciar Satana? E se un regno è diviso in parti contrarie, egli non può durare. E se una casa è divisa in parti contrarie, ella non può durare. Vedete, se marito e moglie danno una certa disciplina ai figli e vogliono dargliela secondo la scrittura, se iniziano a esserci due pensieri diversi, diventa un problema, perché quella casa non durerà e i figli non ascolteranno né l'uno né l'altro e inizierà a esserci completa anarchia, che faranno quello che vorranno. Diventerà difficile poi poterli tenere. Ecco perché, come è nella casa del credente, che marito e moglie devono essere d'un sol pensiero, d'una sola mente, d'un sol cuore e d'un solo spirito, di modo che i figli vedono che la guida è quella, così deve essere nella Chiesa. E riflettevo a questo: la casa del credente rispecchia la casa dell'Eterno, perché in realtà in una Chiesa, se ci sono dei pensieri diversi, è una Chiesa che durerà poco. Conosco dei fratelli che hanno aperto, speravano che noi chiudavamo, noi ad oggi siamo rimasti sempre aperti, lì invece hanno chiuso, hanno riaperto, hanno chiuso, hanno riaperto, si sono divisi, si sono rialleati, hanno aggiunto altre persone, poi hanno richiuso. Perché? Perché ovviamente ognuno ha il suo pensiero. E una casa così non può durare. Così è la casa del credente. Se vi sono due pensieri diversi, non può durare. Se la moglie tende ad avere delle paure, quelle paure deve fare attenzione a gestirle, perché quelle paure c'è quella quell'aneddoto di cui racconta il fratello Branham, il cane nero e il cane bianco. Il cane nero sono le nostre paure. Se queste paure prendono piega, quelle paure diventeranno una realtà. Ma se noi quelle paure, come dice fratello Branham, siamo il cane bianco, quel cane bianco che fa bau più forte del cane nero, il cane nero si arretra finché non diventa piccolo. Quelle paure possono destabilizzare l'armonia che c'è in una casa. E quello diventa pericoloso, perché quello che il nemico vuole fare è destabilizzare l'armonia spirituale che vi è in una casa. Ecco perché dicevo a mia moglie, dobbiamo stare attenti, perché le nostre paure non devono prendere quella piega. Noi abbiamo il Signore e dobbiamo credere nell'opera del Signore, qualunque cosa accada. Perché se noi non crediamo alle promesse del Signore, queste paure emergono. Queste paure tolgono via, destabilizza quell'armonia spirituale che c'è in una casa. Dove c'è il Signore c'è allegria. Ci può essere anche della tristizia, perché magari uno è caduto e perché allora fa fatica a rialzarsi, ma sa dove andarsi ad aggrappare. Mentre il non credente non sa più dove aggrapparsi. Continuando, poi dice: così, se Satana si leva contro se stesso ed è diviso in parti contrarie, egli non può durare, anzi vien meno. Niuno può entrare nella casa d'un uomo possente. Adesso parliamo della singola casa di ognuno di noi, perché noi siamo una casa, siamo il tempio di Dio. Niuno può entrare nella casa d'un uomo possente e rapirgli le sue masserizie se prima non l'ha legato. Allora veramente egli perderà la casa. Questo cosa vuol dire? Che se un credente non vigila in maniera costante e continua nella propria casa, il proprio cuore, è normale che se il nemico viene e ci lega, perché il nemico ha anche questa potestà di poterci legare, allora il nemico può venire a toglierci via ciò che è stato depositato nel nostro cuore. Cosa è stato depositato fino ad oggi nel nostro cuore? La parola rivelata, l'allegrezza di avere comunione con l'Eterno, l'allegrezza di essere in comunione col suo Spirito, che quando cadiamo, noi non è che siamo migliori degli altri. Questo ieri sera io spiegavo a mia moglie, noi la differenza tra noi e il mondo è che noi quando cadiamo c'è lo Spirito che ci riprende, ma se noi non fossimo del Signore ma fossimo del mondo, noi non saremmo diversi dal mondo. Perché la differenza tra noi e loro è che noi abbiamo lo Spirito che ci richiama quando sbagliamo. Il mondo non ce l'ha lo Spirito, non può sentire la voce dell'Eterno, perché dentro il loro cuore non c'è stato quel mettere e inserire questo tesoro nella propria casa. A sua volta, cosa succede? Per loro tutto è normale. E per noi non sarebbe diverso, sarebbe tutto normale se non ci fosse lo Spirito di Dio. Ma si era ringraziato il Signore perché Dio ha messo un tesoro nei nostri cuori, che è la sua parola. Questo tesoro ci riprende quando cadiamo, ci aiuta a condurre una determinata vita, ci aiuta ad avere una determinata armonia all'interno della casa, marito e moglie che sono in comunione, che danno la medesima istruzione ai figli, dove i figli capiscono che l'unica istruzione sana è quella della parola di Dio. Non è quella del mondo, non è quella scolastica, non è quella dell'intelligenza, è un'educazione che fa parte di una rivelazione e che questa rivelazione può venire solo da Dio. Ecco il tesoro che sta nel cuore. Ma il nemico, se noi non vegliamo quotidianamente, ce lo può rapire, ci può legare e può prendersi la primogenitura. Nell'Antico Testamento veniva chiamata la primogenitura. La primogenitura è la rivelazione, è la parola di Dio, e dobbiamo stare attenti che nessuno venga a legarci e prendersi ciò che Dio ci ha regalato. Noi non l'abbiamo acquistato, a noi ci è stata regalata È Dio che l'ha acquistata attraverso Gesù Cristo sulla croce di Golgota. Perché se non c'era quel sacrificio, a noi questo regalo non sarebbe mai potuto arrivare. Io vi dico in verità che ai figlioli degli uomini sarà rimesso qualunque peccato e qualunque bestemmia avranno detta. Ma chiunque avrà bestemmiato contro lo Spirito Santo, giammai in eterno non ne avrà remissione. Anzi, sarà sottoposto ad eterno giudizio. Or egli diceva questo, perciò che dicevano, egli ha lo spirito immondo. La bestemmia dello Spirito Santo può avvenire anche quando noi diamo un'istruzione ai nostri figli, ok, che viene da Dio, e magari arriva qualche parente o arriva qualcuno di fuori e dice che quella lì è un'istruzione immonda. Quello è la bestemmia contro lo Spirito Santo. Perché il credente, quando affida un'istruzione ai propri figli, in comunione con la moglie, si attiene alla parola di Dio. La parola di Dio è Dio. Perciò se qualcuno va a contestare un determinato anche insegnamento che viene dato ai figli, sta contestando la parola di Dio. E se dice che viene dato un insegnamento immondo, è una cosa grave. Non è una cosa da nulla. Ecco perché non può essere perdonato. L'unica cosa che non viene perdonata è la bestemmia contro lo Spirito Santo. Quando magari sentiamo che qualcuno ci può dire, ah, no, da voi non c'è Dio, c'è un uomo che vuole essere come un ambasciatore, come se lui vuole il potere in mano. Secondo voi è la bestemmia contro lo Spirito Santo questa? Secondo me sì, perché quell'uomo è guidato da Dio. E se io ho comunione con quest'uomo, e quest'uomo ha comunione con lui, e lui ha comunione con me, e io ho comunione con lui, e siamo del medesimo pensiero, vuol dire che in quattro persone vi è il medesimo spirito. Ecco perché chiunque poi dovesse dire, no, ma voi seguite un uomo, lui è... No. Io quando sento queste cose dico, fratello, fermati, non mi dire più niente, non lo voglio neanche sapere, stai attento a quello che pronunci perché è pericoloso. Sei in un terreno minato, spiritualmente è minato. E quelle persone, c'è il rischio che sono legate. E quando sei legato, la primogenitura viene tolta via. È il gioco del nemico. Il nemico, quello che vuole fare, è questo. Minare, legare le persone con le proprie paure, con i propri ragionamenti, con il proprio io sono, perché ormai c'è anche questa cosa, purtroppo, anche tra i credenti. No, io sono il pastore. A volte quando sento certe cose, guardo certi video su YouTube, veramente mi sembra di vedere delle cose peggio di quelle del mondo, perché l'unico pastore, la scrittura dice che è Gesù Cristo, è l'unico pastore. Certo, ci sono coloro che hanno un ministero, senza alcun dubbio, ma quel ministero, la Bibbia dice che anche chi ha un ministero sono servi disutili. Perché quel ministero, quando è manifestato, non è l'uomo, è lo Spirito di Dio che si manifesta in quell'uomo, che è ben diverso. Ecco perché bisogna stare attenti anche quando dei fratelli di fuori vengono a dire, no, ma voi è perché seguite, no, io seguo lo Spirito di Dio, perché il fratello predica la parola di Dio, perché quando la predica io dico amen, e non perché sono contento per far contento il fratello, perché confermo lo Spirito che lui... che c'è in lui che predica determinate cose, è il medesimo spirito che vi è in me, che mi obbliga a dire ad amen per conferma della parola, perché lo spirito che è in me accetta quella parola, perché vi è il medesimo spirito, vi è la medesima parola, la medesima rivelazione. Ecco perché stiamo attenti quotidianamente, stiamo attenti alle nostre case, noi, perché noi siamo una casa, siamo il Tempio di Dio, allo stesso tempo stiamo attenti ai nostri figli e anche le paure annullatele. Se viene un pensiero, se viene una paura, mettetevi in ginocchio, perché un credente non gli è dato di aver paura. E non perché è un arrogante ed egoista, e dice come non mi è dato di aver paura. No, perché se io credo che lo Spirito di Dio è in me, quale paura devo avere? Chi può tenermi testa? Lo spirito che in me è colui che ha creato i cieli e la terra, è colui che è risorto, non è uno qualsiasi, non è un essere uomo, carnale, corruttibile, è qualcuno che è incorruttibile. Che Dio ci benedica. Amen.
Amen. Amen. Abbiamo già sentito il consiglio di Dio tramite la sua parola, tramite le considerazioni che il cuore del nostro fratello ha voluto esprimere, perché sappiamo che sappiamo che durante la giornata, durante i momenti della nostra vita, ogni cosa che ci viene messa davanti può e ha al suo interno un insegnamento, un qualcosa, e il credente appunto ha questo dono che, essendo stato fatto primogenito, perché è importante la primogenitura? Anche nel mondo, fino a qualche anno fa ovviamente, al primogenito spettava l'eredità, spettava tutto, quindi il fatto di essere primogeniti per l'opera del Signore ci rende eredi di tutte le sue promesse, di tutto quello che Egli ha fatto per noi. E ognuno di noi è un primogenito, non è che il primogenito è stato il primo apostolo che ha chiamato lui, no, perché sennò non ci sarebbe spazio per nessuno, no? Ma ecco che spiritualmente lo siamo tutti, tutti coloro che veramente hanno accettato il suo dono. E quindi ecco, questa primogenitura, in questi doni che Dio ci ha fatto, c'è anche quello, io credo, di discernere nelle cose della vita quegli insegnamenti che vediamo, ci fanno vedere quando siamo nel giusto, quando siamo nell'errore, e come diceva fratello Antonio, appunto, la capacità, la differenza, ecco, diciamo, che c'è tra uno del mondo e uno è un credente, è questa capacità di discernere il bene e il male. Questa cosa successe già nel giardino di Eden, no? Lì, tramite il libero arbitrio, e tombola, è successo quello che è successo. Ma quante volte capita magari di essere lì con un collega a parlare del più del meno, ne arriva un altro e dice delle cose che magari sono completamente fuori, no? E allora si vede subito lì la differenza, dove il credente magari da questa cosa neanche dà una risposta, no? Perché oppure la dà secondo, dice: no, guarda, caro collega, queste cose tu la vedi così, ma l'insegnamento divino è tutt'altra cosa, no? Mentre quell'altro magari la butta, no? E quindi c'è questa cosa, no? E quello che io voglio così condividere oggi, un po' già quello che Antonio ha introdotto. Ora, la bestemmia contro lo Spirito Santo è veramente un terreno minato, come diceva, perché allora io credo che molte persone dicano delle cose sbagliate ma senza pensarci. Ero in quel caso non è così grave, se vogliamo, perché magari non hanno, cioè, vanno dietro all'onda, non si rendono conto, però magari presi nell'angolino dici: ma ti rendi conto di quello che hai detto? E allora lì sovvengono. Quelli che invece bestemmiano contro lo Spirito Santo sono quelli che proprio si accaniscono, perché hanno qualcosa, come i farisei, hanno qualcosa contro di loro che li rende astiosi nei confronti della parola di Dio, che gli dà fastidio, no? Perché? Perché in loro non abita lo Spirito, abita qualcun altro, no? Perché fin tanto che, lo sappiamo, no? Lo vediamo, fin tanto che uno non ha ricevuto quel marchio, o quello giusto o quello sbagliato, noi riceviamo suggello di Dio. Quegli altri che ancora non hanno fatto una scelta, diciamo, sono, essendo che siamo ancora nel tempo della grazia, hanno ancora una via di scampo, ma se nella loro predestinazione non c'è questo, ma c'è quell'altro, allora lì, no? E anche loro fanno dei proseliti, appunto, tramite, hanno mille modi, insomma, no? Per convincere le persone che quello che noi crediamo è la verità, che la parola di Dio è la verità. E tramite gli insegnamenti di questo mondo arrivano a, così, a rendere insensibile il cuore delle persone. C'è la scuola, adesso non si parla contro la scuola che deve essere abolita, no, perché cioè, se uno ha un'istruzione che gli serve, cioè, non è quello, no, ma sono quelle cose aggiuntive all'istruzione, quella necessità di dimostrare cose che vanno contro il piano di Dio. Nonostante tutto, queste persone molto istruite, come si reputano loro, che quindi hanno raggiunto, ecco, però quel desiderio che Dio ha messo nel cuore dell'uomo, della ricerca dell'Altissimo, di qualcosa di spirituale, c'è. E però purtroppo viene deviato verso cose fasulle. L'altro giorno ve l'ho raccontato, quando sono andato a trovare con le due donne che erano all'ospedale, che avevano il papà all'ospedale, come, insomma, per farla breve, loro credevano nella una, in particolare la figlia di una di queste qui, credeva nella reincarnazione. Nella reincarnazione dice, ma se sbagliamo qualcosa qui, però lo capiamo, poi nella prossima dice, no, Licia, non c'è nessuna reincarnazione, ah, non c'è, beh, però c'è il purgatorio, no, non c'è neanche il purgatorio. Nella parola di Dio, che mi sembra di capire voi comunque rispettate, anche se avete una gran confusione in testa, non c'è quello. Sono tutti falsi insegnamenti introdotti per giustificare qualcosa, e sono quei falsi insegnamenti che portano poi le persone lontane da Dio. E quando sei lontano da Dio, come diceva Antonio, sei legato dal nemico, e quindi lui ti può portare via tutto, ti può portare via anche la possibilità di accedere alla verità, a meno che non incontri sul tuo cammino qualcuno che è mandato dal Signore. Mi piacerebbe vedere quelle sedi in fondo là, piene di persone che per la prima volta casualmente entrano qui per sentire, no? Sarebbe bello. Al momento non è così. Ma comunque, torniamo alla scrittura. Allora, io sono un po' di giorni che sono un po' in aria. C'è qualcosa che mi disturba. Allora, fratello Antonio ha citato anche quel versetto, che il nostro combattimento non è contro carne e sangue. E lo leggiamo in Efesini 6. Lo leggiamo dal versetto 10. Efesini 6, 10. Del resto, fratelli miei, fortificatevi nel Signore e nella forza della sua potenza. Cosa può voler mai dire questa cosa? Vuol dire che se c'è qualcosa che non funziona, c'è qualcosa che non va, e sono un credente, io mi devo fortificare nel Signore e nella forza della sua potenza. Cioè, credo che Lui può fare cose al di là di quello che io posso immaginare. Se mi trovo in una difficoltà, dico, Signore, in ogni caso mi hai portato fino a qui, e non per le mie forze, ma per la tua volontà. Quindi, anche in questa cosa, aiutami, dammi tu. L'altro giorno Antonio ha nominato su YouTube, si vedono tante cose, no? Ma veramente si vede come certe cose sono proprio come la storia là della casa salvata. Ecco, questa cosa di dover far vedere che... E invece alcuni sono sinceri, no? E una cosa che ho visto dice, perché a volte noi preghiamo e non riceviamo quello che crediamo insomma, che anche se crediamo, no? Perché sta scritto, chiedete le cose secondo la volontà del Padre mio, no? Quindi abbiamo anche cantato quel cantico, sono soddisfatto della semplice vita. Quindi la vita del credente deve essere basata su questo, sulle semplici cose, e noi lo sappiamo. Quindi le cose che noi chiediamo al Signore, le chiediamo ma perché Lui ce le fa chiedere, Lui ci fa vedere quello che è giusto chiedere, no? E quindi, quando siamo nella debolezza, ecco, fortifichiamoci nella forza della sua potenza, e tramite questa sua forza e questa sua potenza, Lui ci fa vedere che magari, ecco, stavamo cercando una cosa che non era possibile, insomma, non mi spetta come credente, no? Poi leggeremo dei passi ancora. Allora, qui andiamo avanti. Rivestitevi dell'intera armatura di Dio per poter rimanere dritti e saldi contro le insidie del diavolo. Perché, ecco qua il versetto, che aveva già citato Antonio, perché il nostro combattimento non è contro sangue e carne, ma contro i principati, contro le potestà, contro i dominatori del mondo di tenebre di quest'età e contro gli spiriti malvagi dei luoghi celesti. Perciò prendete l'intera armatura di Dio affinché possiate resistere nel giorno malvagio e restare ritti in piedi dopo aver compiuto ogni cosa. Siate dunque ritti, avendo i lombi, la cintura della verità, rivestiti con la corazza della giustizia e avendo i piedi calzati con la prontezza dell'Evangelo della pace. Oltre tutto ciò, prendendo lo scudo della fede. Ecco, lo scudo della fede a cosa serve? Con il quale potete spegnere tutti i dardi infuocati del maligno. Prendete anche l'elmo della salvezza, la spada dello Spirito che è la parola di Dio. Preghiamo in ogni tempo, con ogni sorta di preghiera e di supplica dello Spirito, vegliando a questo scopo, con ogni perseveranza, supplica per tutti i santi e anche per me affinché ne... e via, via, via. Ora, ecco, qui parla sempre il maschile, no? Ma vale anche per le sorelle. Anche le sorelle sono figlie di Dio. Anche loro devono avere questa, diciamo, consapevolezza di essere delle persone elette e... sappiamo però, sono anche il vaso più debole, quindi magari sono un po' più soggette a essere condotte. Non per niente, in una famiglia credente, la moglie ha il giusto rispetto del marito, come anche il marito onora la propria moglie, sia chiaro. Però, ecco che l'insegnamento viene dal marito. E non di meno, anche la moglie, voglio dire, leggendo le scritture, considerando le cose, si deve fortificare in questo. Perché questa lotta contro... non è, qui al 12, perché il nostro combattimento non è contro sangue e carne, ma contro i principati e le potestà, contro i dominatori del mondo e le tenebre di quest'età, contro gli spiriti malvagi nei luoghi celesti. Quindi, se tu dici, se noi diciamo questa cosa a uno del mondo, secondo me ci fa gli occhioni grossi e si vede la nuvoletta che c'è dentro la manina che fa così, dice: ma questi sono matti, no? Invece no. Perché anche loro involontariamente usano di queste parole, perché dicono: ah, ma con che spirito è che fai questa cosa? La parola è giusta, con che spirito è che fai questa cosa? Quindi capisci, ammetti implicitamente che c'è un qualcosa che ti muove a fare delle cose. Ora, il discernimento che il credente ha è proprio questo, di riuscire a capire che non è la persona che ti sta offendendo o che ti sta facendo del male, ma è uno spirito che muove quella persona, che si rende strumento per mettere discordia, per allontanarti, per farti cadere, per, insomma, per fare il gioco del nemico. Ora, questa cosa non è solo una cosa di teoria, no? Che è buttata lì. Ma allora il credente cosa deve fare in questo caso? Da qualche parte è scritto: pregate per i vostri nemici, affinché... No, voglio dire, il Signore quando era qua, io credo che aveva compassione veramente per tutti, anche quando gli dava razza di vipere ai farisei, perché lo dava sicuramente a quello spirito che li muoveva. È certo che se però uno si dedica completamente a quella cosa, e beh, insomma, allora fa parte di quel gioco, no? Però avrebbe voluto che anche loro, perché li rimproverava? Li rimproverava perché gli faceva, voleva che il popolo, che anche loro magari capissero in quale errore si erano infilati dentro, ma quando è arrivato al punto di dirgli: voi fate così perché il padre vostro è il diavolo. Quindi quando noi nasciamo in un regno spirituale, o è bianco o è nero, non è che ce n'è. Ma comunque, questa lotta contro carne e sangue, o contro gli spiriti, il credente, io credo, la vede sempre nel modo giusto. Certo che relazionarsi poi con le persone del mondo, e loro non hanno questa visione, quindi quando vedono che noi parliamo o cerchiamo di esprimere le nostre cose, lì è soltanto lo Spirito del Signore tramite noi che può toccarne i cuori. E comunque, per fare questo, leggiamo in Giacomo, in Giacomo 3, allora vediamo È un po' lungo, ma... Sì, dai. Giacomo 3 dal versetto 1. Che dice? Fratelli miei, non siate in molti a far da maestri, sapendo che ne riceveremo un più severo giudizio, poiché tutti manchiamo in molte cose. Se uno non sbaglia nel parlare, è un uomo perfetto, capace anche di tenere a freno tutto il corpo. Ecco perché, cioè, quando si sale sul pulpito, c'è sempre un po' di timore, io credo, no? Perché si ha il peso di questa responsabilità. Ma non solo quando si sale sul pulpito, anche quando si parla, si testimonia alle persone, quando si pronuncia la parola di Dio, è come aprire un qualcosa, un forziere nella quale veramente c'è dentro qualcosa di molto prezioso, e bisogna stare attenti di non farne un cattivo uso, che non venga, sta scritto anche di non gettare le perle ai porci. È veramente una cosa, però, a chi è dato. Ecco, noi mettiamo il freno nella bocca dei cavalli perché ci ubbidiscano e così possiamo guidare tutto il loro corpo. Ecco, anche le navi, benché siano tanto grandi e siano spinte da forti venti, sono guidate da un piccolissimo timone dovunque vuole il timoniere. Ecco qua. Così, anche la lingua, piccolo membro, ma si vanta di grandi cose. Considerate come un piccolo fuoco incendi una grande foresta. È bello quando vengono fatti questi esempi semplici, che vengono dalle cose materiali, naturali, no? Immaginate i velieri di una volta, no? ma anche le navi di oggi non hanno più le vele, ma hanno dei motori potentissimi. Ma se guardate il timone, non è una cosa grandissima, no? E così, allora, così anche la lingua è un piccolo membro che si vanta di grandi cose. Considerate come un piccolo fuoco incendi una grande foresta. Guardate lì a Los Angeles cosa è successo. Sarà partito da poco, si sta bruciando tutta la città. Anche la lingua è un fuoco, il mondo dell'iniquità. Così posta com'è fra le nostre membra, la lingua contamina tutto il corpo, infiamma il corso della vita ed è infiammata dalla Geenna. Infatti ogni sorta di bestie, di uccelli, di rettili, di animali marini può essere domata ed è stata domata dalla razza umana, ma la lingua nessun uomo la può domare, è un male che non si può frenare, è piena di veleno mortifero. Con essa benediciamo Dio Padre e con essa malediciamo gli uomini che sono fatti a somiglianza di Dio. Dalla stessa bocca esce benedizione e maledizione. Fratelli miei, le cose non devono andare così. La fonte emette forse dalla stessa apertura il dolce e l'amaro? Può, fratelli miei, un fico produrre olive e una vite fichi? Così nessuna fonte può dare acqua salata e acqua dolce. Ecco perché quando un credente è toccato veramente dallo Spirito, piuttosto sta zitto in certe situazioni, no? Il problema è che tante volte noi quando parliamo... Parlavo l'altro giorno con una persona in ufficio e dicevo, mi dice, adesso che te ne andrai in pensione ti mancherà il lavoro? E dico, ma il lavoro sinceramente no, cioè, avrò comunque di essere sostentato, no? Quello che mi mancherà invece sono le persone, il contatto con le persone, i rapporti umani che ho con voi, perché insomma dopo 18 anni, chi più chi meno, insomma, perché qualcuno è nuovo, ti viene a mancare, ecco, la possibilità di parlare, magari non con tutti, perché ci sono persone con le quali, vedi, non si riesce a parlare più di un minuto sulla stessa cosa, ma la cosa peggiore, mi fa, come, in che senso? Qui sono 5 minuti che stiamo parlando ed è un caso raro, secondo me, anche perché non è ancora entrato nessun altro a intervenire con discorsi diversi. Ma se tu ci fai a caso, ho detto a questa persona, tu non puoi, riesci mai a iniziare un discorso che vuoi portare avanti, tu dici la tua, io ti dico la mia, un confronto, una spiegazione, perché c'è sempre qualcosa che disturba, viene, si va subito a parlare di altro. Ma la cosa peggiore è che tutti parlano, tutti vogliono dirla loro, ma nessuno ascolta quello che dice l'altro. Ognuno rimane fisso sulle sue idee, salvo qualche raro caso, no? E fa, è vero, adesso che lo dici, pensandoci è proprio così, ed ecco qua, no? Per cui, lo dice anche qua, tra le righe è scritto questo, no? Quando dici non siate molti a far da maestri, va bene, ma spiritualmente, secondo la parola di Dio, è giusto così. Ma questo si riferisce, io credo, anche, come diceva prima Antonio, se in una chiesa ci sono troppe persone che vogliono fare da maestri, perché un conto è esserlo, avere il dono di Dio, di insegnamento, di predicazione e tutto, ma se lo vuoi fare tu con la tua intelligenza, poi succede un patatrac. E quindi questo piccolo membro, il dono della parola, nel senso la capacità di parlare che Dio ha dato all'essere umano, ecco che deve essere usato sempre nel modo giusto. Dalla stessa bocca procede una cosa buona come una cosa cattiva. Ci sono spiriti, l'abbiamo sperimentato l'altro giorno a casa, che ti dicono una cosa, poi come dici, oh, dice, no, ma stavo dicendo l'esatto contrario, no? Che orecchie per intendere intenda. E questa cosa qui ovviamente crea disguidi, crea dissidi. E lo scopo, se andiamo a vedere qual è nell'interno di una casa, adesso parliamo della casa materiale, marito e moglie credenti, figli istruiti secondo la parola divina e tutto quanto, qual è? E siamo arrivati al punto di dire, allora vendo la casa, ci divorziamo, cosa stai dicendo? Allora rinviene un attimino, No, scusa, non so perché mi è uscita questa cosa, no? È uscita questa cosa perché in quel momento abbiamo dato ascolto a uno spirito al quale non bisognava assolutamente dare ascolto. E quindi è questa cosa qui, cioè veramente quella corazza di cui abbiamo letto prima, quell'elmo, quello scudo, dobbiamo veramente noi credenti passare sopra, andare oltre la visione dell'attacco materiale che può esserci, no? Perché il problema sta più su, ora noi lì siamo già vincitori, se lo vogliamo, se accettiamo la vittoria di Cristo per ognuno di noi, quella vittoria è già stata fatta, quindi cosa rimane? Rimane quella parte umana nella quale possiamo compatire la sofferenza, il disagio, quello che vogliamo, no? E poi leggo l'ultimo passo in Matteo 16, è ovvio che quello che è uscito, questa frase che è uscita così, no? Ma né uno né l'altro avrebbe mai avuto in mente una cosa del genere, no? E sono cose che si dicono, ma non ci sono i presupposti, non c'è la base, non c'è niente. Quante volte magari anche il credente così, durante il suo cammino, può fare delle cose che involontariamente dispiacciono al Signore, ma per questo il Signore mica ci condanna, no? Ci si rimette a posto con le cadute di cui ha parlato anche il fratello Antonio, sono cadute, ci si rialza e si va avanti ancora, non ha assolutamente nessun effetto su quello che è, anzi, se si riconosce che è stato un attacco del nemico e che nello spirito si è vinta questa battaglia, si è rimessa, anzi, è una testimonianza per andare avanti ancora più forti. Allora, leggiamo qua in Matteo 16 al 24. Matteo 16, 24. Allora Gesù disse ai suoi discepoli: se qualcuno vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Perché chi vorrà salvare la propria vita la perderà, ma chi avrà perduto la propria vita per amor mio la ritroverà. Che giova infatti all'uomo. Beh, sì, andiamo avanti, 26. Che giova infatti all'uomo se guadagna tutto il mondo e poi perde la propria anima? O che darà l'uomo in cambio dell'anima sua? Perché il figlio dell'uomo verrà nella gloria del Padre con i suoi angeli, e allora egli renderà ciascuno secondo il suo operato. In verità vi dico che alcuni di coloro che sono qui presenti non gusteranno la morte finché non avranno visto il figliuolo dell'uomo venire nel suo regno. Quindi, qui. Allora, al 24, allora Gesù disse ai suoi discepoli: se qualcuno vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Questo rinnegare se stessi, che cosa devo rinnegare di me stesso? Io credo, quello che ho spesse volte potuto dire da qui, la bestiaccia che dentro di noi si chiama orgoglio, cioè il proprio pensiero umano che va avanti, quella cosa che ci fa pensare di essere noi gli artefici di tutto, no? Di essere dei piccoli dei, ma nel senso errato, no? Di voler fare noi la nostra propria giustizia, di non voler guardare nella sofferenza dell'altro, di non voler accettare, diciamo, chi ci fa delle offese, capite bene, di voler accettare non come umano, ma come, l'abbiamo letto prima, come un qualcosa che è guidato a farci del male, no? Ovvio, cioè non è che se la cosa si può mettere a posto, va messa a posto, sia chiaro. Ecco, e quindi cosa succede? Succede che nel momento in cui io mi impunto su me stesso, sulla mia propria vita, sul Gianfranco materiale, dico, no, io so io come sistemare le cose, no? E poi nascono lotte, conflitti, perché anche quell'altro fa altrettanto, no? E quindi nel caso di una famiglia, io ho fatto un torto magari piccolo a mia moglie, ma questa dice, ah no, un momento, tu mi hai fatto un torto, allora io sono in diritto di fartelo anch'io, ah sì, tu fai, escalation, divorzi, separazioni, pasticci di ogni genere. E così anche nella casa del Signore, nel momento in cui entra, non c'è, ecco, la coscienza che l'uomo, in quanto essere umano, terreno, che arriva da quella caduta, o si chiama caduta perché prima eri su, adesso sei giù, quindi sei giù, non sei stato ancora sollevato, non sei stato rialzato, no? Quindi finché cammini a testa bassa e non ti guardi verso l'alto, verso il Signore, e ragioni con la tua testa, queste cose, non vai da nessuna parte, la perderai la tua vita. Mentre invece se la rinneghi, nel senso dici no, è vero Signore, tutto quanto, come disse l'Apostolo Paolo, è spazzatura davanti all'eccellenza di Cristo. Ma perché puoi dire questo? Perché Dio ti ha fatto grazia e l'hai visto. E le cose andranno male, non andranno per il verso giusto, sei fuori dalla grazia del Signore. Perché chi vorrà salvare la propria vita la perderà, lo dice qui. Ma chi avrà perduto la propria vita per amor mio, non per chissà quali cose, la ritroverà. E veramente che il Signore ci dia, ecco, sempre la forza, la lucidità, la serenità spirituale che viene nel cuore, affinché la nostra mente possa guardare oltre. Certo, parla anche della croce, prende la propria croce, perché? Perché fare questo vuol dire, cioè rinnegare se stessi, vuol dire entrare in lotta con qualcun altro che ti dice no, tu la tua vita la devi tenere, perché qui, perché là, perché su, le tentazioni, ma quelli del mondo sono più liberi di te perché possono fare qui, possono fare là, è vero, sì, cazzo, no, però io voglio seguire il Signore, no? E si entra in questa cosa e il nemico si inventerà mille cose per farcele pesare, e il Signore lo permette. Ma perché lo permette? Perché sa che avremo la forza per maturare la vittoria che lui ha già avuto per noi. Le prove, sostanzialmente, consente le prove affinché noi siamo maturi spiritualmente. Perché se noi facciamo una cosa perché ci viene detto di farla, ma non siamo convinti di quella cosa, non abbiamo maturato nessuna esperienza. L'altro giorno è giusto venuto lì da noi un ragazzo di quelli che adesso c'è questa cosa qui delle scuole che mandano i ragazzi nelle aziende, no? E sì, le cose in teoria, almeno questo qui un po' le sapeva, era già uno di quelli bravi, preparato, no? E ho detto sì, però adesso proviamo a fare un'esperienza pratica, no? E quindi gli ho fatto fare delle prove pratiche, ha sbagliato delle cose, e ho sbagliato. Bene, hai sbagliato, ma adesso sbagliando, la prossima volta mi ricordo, ecco. Quindi hai maturato un'esperienza, così nella vita. Il Signore non permetterà che nessuno di noi sarà provato al di là delle proprie forze. Io a questo ragazzo non gli ho dato da fare un lavoro che era al di fuori delle conoscenze, no? Cioè, lui non ha ancora fatto gli studi di perito, non potevo proporgli delle cose da ingegnere, no? E quindi, in base alle sue capacità, gli ho fatto fare delle prove e le ha superate, sbagliando una volta, ma la volta dopo le ha fatte giuste. E così anche per noi, veramente. Il Signore apprezza la nostra vita in base alla nostra fede, cioè valuta la nostra vita in base alla nostra fede. Quindi infatti lo dice, chiedete, cioè gli apostoli dice, Signore aumentaci la fede, perché progredendo nella fede possiamo progredire di volta in volta in prove sempre più, come dire, anche se arrivano prove più difficili le potremo superare, però a ognuno secondo quello che gli è dato, e questo fa parte anche della grazia e della misericordia del Signore nostro, che non va al di là di quello che ognuno di noi può sopportare. Amen. Che il Signore ci benedica. Amen. Fratello Francesco, sei anche tu qualcosa? Va.
Mi sono quasi scaldato. Quasi scaldato. Ma mi sembra che qui fa più caldo. Alleluia. Signore, il Signore è grande, è meraviglioso. Mi è venuto in mente quel passo. Non ho avuto il tempo di trovarlo, perché magari da una parte voglio ascoltare, dall'altra parte voglio cercare. Fare due cose insieme è impossibile. Vi ricordate dove si trova quel passo che dice anche colui che crede di possedere gli sarà tolto anche quello che lui ha? Vi ricordate questo passo? Dov'è? È Matteo, ma dove? Io pensavo a Matteo 13, ma l'ho guardato giusto così, ma non c'è. Comunque abbiamo, era questo la... Anche che crede di avere, gli sarà tolto anche quel poco che lui ha, insomma, ecco, venendo incontro a quello che ha detto Antonio, perché magari non ci rendiamo conto. Ci sono tante cose, abbiamo sentito veramente tante cose. Una cosa che è importante è che giustamente perdere la sua vita, come si fa a perdere la sua vita? Se siamo vivi.
Luca 8, 16, 18.
Bravo Antonio, gloria a Dio. Luca. A volte uno lo cerca in una parte, poi nell'altra. Ecco. Dove dice, ora ognuno ha acceso una lampada, la copre con un vaso e la mette sotto il letto, anzi la mette sopra il candeliere, a ciò che coloro che entrano la vedono, poiché non v'è nulla di nascosto che non abbia a farsi manifesto, né di segreto che non abbia a sapersi e a venire in palese. Guardate adunque come voi udite, perciò che a chiunque ha sarà dato. Ma a chi non ha, ancora quel che egli pensa di avere, giusto pensa di avere, gli sarà tolto. Quindi dobbiamo stare attenti, come abbiamo accumulato quello che c'è veramente dentro e in quella casa dove è stato messo quel tesoro. Perché è un tesoro che in realtà, una volta che siamo, che abbiamo perso la vita e l'abbiamo ritrovata, quel tesoro non ce lo può più togliere nessuno. Alleluia. Quindi ecco dov'è. Che il Signore veramente ci benedica. Abbiamo sentito tante cose, vorrei continuare su quella strada, magari ci arrivo un pochettino su quella strada. Come abbiamo sentito che la fede, bisogna credere, che il Signore dice, cioè i discepoli gli hanno detto, Signore aumentaci la fede. Vedete, tutto questo fa parte della vita privata del cristiano. A misura che cammina, a misura che vede le cose, ecco, magari si esteriorizza e domanda al Signore, vedete? E quindi, però io ho fatto una piccola riflessione concernendo soprattutto, adesso leggiamo alcuni passi della scrittura. ci alziamo, leggiamo il Salmo 115, giusto un pezzettino e poi andiamo avanti e preghiamo. Vedete, quando noi preghiamo o preghiamo per una persona, certo, noi crediamo, giusto? Vero fratelli, ci crediamo, siamo qua, ci crediamo. Ma la riflessione mia è stata quella davanti al Signore, dico, ma è vero che crediamo? Perché Pietro ha detto al Signore insieme agli altri: Signore, aumentaci la fede. C'era quel padre che aveva quel ragazzo, quel figlio suo che era epiletico, insomma, che era lunatico, come volete voi, e dice: ma io credo, Signore, ma vieni in soccorso alla mia incredulità. Quindi lui credeva, quindi viene a soccorso alla mia incredulità. Quindi il difetto magari che ancora noi abbiamo, un pochettino i cristiani, noi tutti, dove ci stiamo avvicinando alla pietra della vetta, la mia riflessione era proprio questa. È il dubbio. Magari crediamo, ma a volte il dubbio viene senza che tu te ne accorgi. Ditemi che è sbagliato o ditemi che è giusto, giusto? Afferrate che voglio dire. Magari dice: ma io credo, Signore, ok, ma non c'è quella fermezza totale, di quella fede assoluta, dove nessun dubbio può entrare e fatti pensare il contrario di quello che tu hai detto, di quello che tu credi, di quello che tu hai deciso di fare, per così, vedete? Quindi è quel dubbio che dobbiamo stare attenti. Adesso leggiamo questi passi diversi, ma una cosa è certa, che la gloria di Dio, veramente dobbiamo conoscerla, quella è la gloria di Dio. E Dio non dà mai la gloria ad un uomo, non l'ha mai data ad un uomo, non può darla ad un uomo. Si parla di questo, cioè, da parte dell'uomo, da parte umana, vedete? E Dio ci deve disassociare totalmente, deve farci grazia. È lì il nodo, credo, per arrivare alla completezza delle promesse di Dio. Afferrate quello che voglio dire? Di separarci totalmente da quello che dico di me, di quello che è il Franco Forestieri, nato a spadafora, via, andando di qua e di là, eccetera, eccetera, separarsi da questo Franco Forestieri e prendere quell'altro Franco, che non si chiamerà più Franco perché avremo un nome nuovo, e di vedere quell'uomo nuovo, vero? È questo che abbiamo di bisogno, credo. Ora, soprattutto adesso che ci stiamo avvicinando a questa pietra della vetta, io vi parlo ma sto tremando perché c'ho freddo, devo riuscire a scaldarmi, vedete? Ci stiamo avvicinando a qualcosa che è veramente prezioso, che è più grande di noi, molto più grande di noi. E non ci rendiamo conto di quello che Dio ci ha dato, è quello che Dio ci vuole ancora dare. È vero? Quindi ecco perché il Signore deve istruirci della sua istruzione, non l'istruzione dell'uomo umano, come abbiamo sentito, la scuola. Sì, è necessario. Vedete, tutto quello che ci circonda attorno, al lavoro, ma abbiamo bisogno dell'istruzione spirituale, soprannaturale. Aiutiamo. E se noi la ricerchiamo, Dio ce la dà. Giusto, vero? Tutti giovani, grandi, vecchi, donne, uomini, poco importa, vedete? Quindi che Dio veramente ci benedica e ci dia questa introduzione, già ce l'ha data, di poter ricevere tutto il consiglio di Dio, tutto. Perché non è soltanto un pochettino, ma è tutto. Alleluia. Vogliamo cantare un piccolo cantico? State in piedi così vi scaldate, scaldatevi. Il 350, cantiamo il 350. È un po' che non lo cantiamo. Almeno io, quest'alma brama, anche la vostra brama, vero? Anche i giovani, grandi, piccoli, brama quest'alma verso il Signore. Alleluia. La tua presenza brama questa. Preghiera, e questa preghiera credo che è la mia, è la vostra, è la nostra. È questo che fa che il Signore, in contatto con Lui, possiamo riuscire a distaccare ciò che è di basso e ciò che è dall'alto. Chiudiamo gli occhi, presentiamoci ancora una volta davanti al Signore. Meraviglioso Gesù, l'Onnipotente, il Creatore del cielo e della terra, crediamo che sei qui in mezzo di noi, crediamo che tu hai già parlato ai cuori nostri e hai scaldato già. Oh, il sangue circola, Signore, lo Spirito circola, Padre, e crediamo che tu vuoi ancora parlarci, vuoi ancora trattare con noi, vuoi ancora darci quella forza necessaria per poter arrivare al traguardo completo. Oh Signore, tutte le tue promesse sono sì e amen, e noi le desideriamo con tutto il cuore. Oh Gesù, non lasciarci, non lasciare che possiamo veramente distrarci da tutto ciò che può essere questo mondo, le cose di questa terra, le situazioni difficili, il lavoro. No Signore, non lasciarci distrarre, vogliamo veramente avere quel pensiero continuo, quel pensiero profondo e continuo di ricercare la tua faccia, di ricercare la tua volontà, di ricercare il tuo piacere, non il mio, non il nostro, ma il tuo piacere. Oh Signore, compiaciti ancora in mezzo a noi. Parlaci attraverso la Tua parola, facci comprendere qual è la cosa giusta e guidaci, guidaci e dacci forza. E quella fede necessaria che non vacilla, che non deve vacillare, fai sì che non vacilla, Signore. Oh, Pietro, pieno di fuoco e pieno di fede, ha detto, Signore, se sei Tu, fammi venire da Te. Oh, è venuto da Te, Signore. Ma quel dubbio, oh, ha fatto sì che si è sprofondato. Fai, Signore, che non ci sprofondiamo, che possiamo veramente avere quella forza, quella brama di venire sempre da Te e di cercare del continuo che Tu sei il Dio vivente in mezzo alla Tua Chiesa, in mezzo al corpo di Gesù Cristo, in mezzo alle case, dentro le case, e che Tu vedi e parli ai cuori, giovani, grandi, vecchi, Tu parli, sei capace. Oh Signore, istruiscici ancora e glorifica Te stesso in mezzo al Tuo popolo. Meraviglioso Padre, benedici quelli che ci stanno ascoltando, Carmine, Lucia, ancora c'è Gabriella con il piccolo Caleb. Signore, fai che veramente nel nome di Gesù Cristo Tu lo fai rialzare. Signore, che questa febbre, questa cosa possa passare. Apparentemente, umanamente, sembra una cosa che è normale, ma noi invochiamo il Tuo nome, Signore. Invochiamo la giustizia divina, il sangue di Gesù Cristo. E sappiamo che Tu sei venuto per guarire le nostre infermità. Grazie, per grandi e per piccoli, ancora questa mattina, le persone anziane, noi tutti, sei venuto per guarire le nostre infermità. E lo crediamo con tutto il cuore, Signore. Con tutto il cuore non vogliamo avere dubbi.
Amen.
Non vogliamo avere dubbi, assolutamente.
Amen.
Oh Signore, facci grazie, riempici di Te. Alleluia. A Te va la lode, l'onore e i ringraziamenti nel nome glorioso di Gesù Cristo. Amen.
Amen.
Amen. Amen. Alleluia. Grazie Gesù. Grazie Gesù. Voilà. Voi giovani potete rimanere pure qua. Voi che cantate potete rimanere dopo che abbiamo per ascoltare anche la parola di Dio. Volete ritornare lì? Potete rimanere anche lì se dobbiamo cantare dopo, se dobbiamo. D'accordo? Ti sei svegliato un po'? Ci sei, gloria a Dio. Alleluia. Leggiamo il Salmo 115. Non a noi, Signore, 115 dal primo versetto. Non a noi, Signore, non a noi, anzi al Tuo nome dai gloria, per la Tua benignità e verità. Perché direbbero le gente, dove è ora il Dio loro? Ora il Dio nostro è pur nei cieli e fa tutto ciò che gli piace. Alleluia. Vero? Gli idoli di quelli sono oro e argento, opere di mano d'uomini. Hanno bocche e non parlano, hanno occhi e non vedono, hanno orecchie e non odono, hanno nasi e non odorano, hanno mani e non toccano, hanno piedi e non camminano e non rendono alcun suono alla loro gola. Simile ad essi siano quelli che ti fanno, che li fanno, chiunque si confida in essi. Amen. Potete accomodarvi, leggiamo ancora un altro passo della scrittura che conoscete. Vedete, ecco perché dico la cosa principale, la cosa importante, che ci stiamo avvicinando sempre più a questa vetta e Dio ci dà comprensione di poter vedere che senza di Lui non ci possiamo arrivare. Umanamente l'uomo senza del Signore non può fare nulla, quindi noi ci aggrappiamo. Ecco perché l'anima nostra deve essere in continuamente, io bramo, tu brami, noi bramiamo, vero, giusto, bramiamo la presenza di Dio nella nostra vita, abbiamo bisogno. A volte veniamo magari invasi da pensieri, sapete, possono arrivare, arrivano dei pensieri che sono lì di volerci difendere noi, perché noi vorremmo dire così, 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 potremmo fare così, così, così. Però poi diciamo, Signore, ma che sto facendo? Se sei tu che deve aiutarmi, sei tu che deve lavorare per me, io cosa sto facendo io nei miei pensieri? Sto combattendo da solo? Sto combattendo da solo, perché nessuno mi ascolta. È Dio che ti ascolta, vero? Alleluia. Quindi ecco perché continuamente l'anima nostra brama la presenza di Dio, sempre, sempre. Quindi ecco perché non a noi, Signore, non a noi, ma al tuo nome dai gloria. Quindi ecco perché in ogni momento diamo gloria al Signore, perché è Lui che sta facendo le cose meravigliose. Ora, quello che stavo dicendo era proprio questo, vedete, questo passo che mi... Perché dicevo questo? Perché il fatto che abbiamo pregato così, e adesso poi pregheremo tutti insieme, alla moda di stare insieme del Signore, nel senso di... Per mio nipote. Dice, ma è tuo nipote, tu... Se fosse lui, fosse un altro, è la stessa cosa. Ma lì ho capito, sapete, le cose non vengono subito, eh? Non tanto dico, ma... Dico, è pure vero, noi preghiamo. Lui, il nipote, mi dice, dopo le situazioni come si sono svolte, si stanno svolgendo, dice, abbiamo sentito la vostra vicinanza. Natanaele dice, abbiamo sentito la vostra vicinanza. Perché magari, sapete, per avere questa gestione, diciamo, un po' difficoltosa, per il bambino, per crescere in armonia, per crescere giusto e via via, perché ci sono magari delle situazioni un po' difficili, che impediscono questa crescita, dice, abbiamo sentito la vostra vicinanza. Non ha detto la tua vicinanza, nonno, la vostra vicinanza. Perché ha detto, noi abbiamo pregato. Abbiamo pregato così. E un tatto mi viene in mente, non dubitare. Dico, Signore, ma non dubitare. E io ho scritto, poi anche mia figlia mi ha messo al corrente di così, non è che ci sentiamo spesso, attenzione, non ci sentiamo così. Allora subito gli ho detto, non dubitare, gli ho scritto soltanto questo, non dubitare. E poi mi sono messo a cercare nella scrittura. Allora, vedete, ci sono diverse cose. Dov'è il Dio nostro? Guardate che voglio dire. Dov'è il nostro Dio? Parla forte.
Dov'è il Dio di Elia?
Adesso lo leggiamo. Vedete? Dov'è il nostro Dio? E lì che dobbiamo renderci conto, è il tempo adesso, amici miei, è il tempo adesso. Credo che è il tempo adesso. Dov'è il nostro Dio? Il Dio che tu stai credendo. Tu devi perdere la tua vita. Dio ti ha dato la fede. La fede è un dono di Dio. Giusto? Efesini capitolo 2 dice che è un dono che Dio ti ha dato, è la fede. Questo parla anche per i giovani, giusto? Anche i giovani, quelli che l'ascolteranno. È la fede quello che è importante. Ma la fede senza le opere, Giacomo dice questo, vero? La fede rimane la fede così, ma la fede c'ha delle opere. E per avere quelle opere io non devo dubitare. Alleluia. Non devo dubitare. Perché il nostro fallimento spesso avviene di questo. Avviene che voi magari state facendo, sì, abbiamo pregato, ma il nemico viene e ti porta via quella cosa di cui tu hai pregato, te la porta via. Non ti rendi conto che te l'ha portata via. Abbiamo sentito tutto questo, vedete, sono tante cose per... E invece no. È il dubbio che è entrato dentro e ti ha portato via quella roba, vero? Abbiamo fatto un'esperienza, quindi che Dio ci aiuti. E su questa strada che vogliamo andare, vedete, leggiamo ancora, io qui ho messo, lo potete notare, notatelo, sapete, la scrittura dovete leggerla, vi esorto nel nome di Gesù Cristo di leggere la scrittura. Perché la parola si rivela lei stessa. si rivela. Quando tu apri la scrittura è che sei, è che c'è Dio con te, è che sei in comunione con lo Spirito di Dio, ti vengono i passi, non sai dove si trovano. Io ho una chiave biblica, cioè dire, sai che sono nella scrittura, ma come faccio a saperle dove sono tutte? No, un giorno questa ce l'avrò tutta qua, tutta dentro, un giorno ce l'avrò. Per adesso sono ancora in una carne umana, una carne debole, e quindi tutto questo non posso averlo, ma Dio ci ha dato delle possibilità per poter cercare e trovarle. Vedete? Leggiamo, ma prima di leggiamo in Gioele capitolo 2, sempre questo, state attenti, è questo dove, quello che mi ha fatto riflettere, dov'è il tuo Dio? Dov'è il tuo Dio? L'afferrate? Lo potete afferrare il pensiero quando dice dov'è il tuo Dio? Perché il nemico viene e ti dice: ma dov'è il tuo Dio? Che stai facendo? Fammi vedere un po'. Il fratello Branham ci ha dato tante di quelle esortazioni, tante di quelle espressioni, di quelle parole che veramente ci fanno rabbrividire un po', ci fanno venire il... vedete? E quindi prendiamo Gioele, capitolo 2, versetto 16. Gioele 2, leggiamo dal versetto 15. Ah, qui ho messo... Oh, guarda qua che si attacca. A volte devo mettere... Mi mette i bigliettini perché... Su un'altra Bibbia, sulla Darby per esempio, è scritto un po' più preciso, un po' più perfezionato. Allora io mi faccio il bigliettino e me lo incollo. Suonate la tromba in Sion, santificate il digiuno, bandite la solenne radunanza, adunate il popolo, santificate la radunanza. Vedete, qui possiamo veramente parlare a lungo, ma il tempo non abbiamo, già sono le 11:30. Vorrei arrivare al mio soggetto, con l'aiuto di Dio. Vedete? Santificate la radunanza. Come? Ecco, abbiamo sentito, i fratelli sono uniti con lo stesso spirito, lo stesso pensiero, la stessa... vedete, santificate, cioè mettetela a parte. È una chiesa che è a parte, vero? Una famiglia che è a parte, la famiglia mia è una famiglia a parte, la famiglia tua è una famiglia a parte, ma siamo tutti uniti nella stessa famiglia, giusto? In Cristo Gesù. Devo andare avanti, non voglio andare a cercare a sminuzzare. Accogliete i piccoli fanciulli e quelli che lattano ancora la mammella. Esca lo sposo dalla sua camera e la sposa del suo letto di nozze. Piangono i sacerdoti, i ministri del Signore, fra il portico e l'altare, e dicono: perdona, Signore, al tuo popolo, e non esporre la tua eredità a vituperio. La tua eredità, abbiamo parlato di semenza, abbiamo parlato di questo, giusto? Abbiamo parlato di primogenitura è proprio questa, vedete, è la semenza di Dio, il seme di Dio, questa è la primogenitura, quello che Dio stesso ha messo nei vostri cuori, nel nostro cuore, non dimenticatelo, e siete diventati figli e figlie di Dio. Non esporre la tua eredità a vituperio, facendo che le genti la signoreggino. Perché si direbbe egli fra i popoli: dov'è il Dio loro? Perché si direbbe? Quando noi continueremo giovedì, vedete ciò che dice fratello Branham, dei fratelli che escono, che entrano, che fanno, esattamente come abbiamo sentito, entrano, escono, fanno, dicono, ma non hanno riposo, comunque, vedete? Quindi, perché si direbbe egli fra i popoli: dov'è il loro Dio? Alleluia, vedete? Quindi anche qui parla il loro Dio, quindi il nostro Dio regna, giusto? Il nostro Dio vive, e vive nella tua casa, vive nella chiesa, vive nel cuore, vive, deve vivere, altrimenti dov'è il Dio? Vedete? Alleluia. Ecco perché il nostro sguardo, la nostra fede, bisogno di te, vedete? Alleluia. Questa cosa che deve risuonare. Leggiamo ancora un altro passo. Due re, quello che diceva Francesco, due re, capitolo 1. Le cronache. ce l'avevo, no. Due re, sì. Non è difficile da vedere questo, vedete? Due re capitolo, poi entriamo nel soggetto profondo. Vedete? Possiamo leggere dal... Sì, comunque è una storia meravigliosa, è qualcosa di speciale. Eliseo aveva afferrato, aveva capito, esattamente come tu e io abbiamo capito che il fratello Branham, cioè dire il messaggero dell'epoca di Laodicea, quello che Dio ha mandato per restaurare, ristrutturare tutta la Chiesa, quell'uomo era un uomo di Dio, ma era un uomo, ma dentro di lui, l'abbiamo sentito, dentro di lui c'era il Signore, c'era lo Spirito di Dio, c'era il figliolo dell'uomo, cioè il suo ministero era esattamente quello uguale al figliolo dell'uomo, ma lui non era il figliolo dell'uomo. Ecco, noi l'abbiamo afferrato questo, separiamo tutto questo, l'abbiamo separato, ma tanti non sono riusciti a farlo perché non sono stati, dice, se tu non perdi la tua vita tu non puoi seguirmi, prendi la tua croce e seguimi, devi perdere la tua vita, giusto? Vedete? Ma insieme, no? Hanno voluto per la continuare attraverso la saggezza umana, attraverso lo spirito umano, elaborare, fare dire, vedete? No, era proprio questo. Quindi Eliseo l'aveva afferrato, l'aveva capito e non si voleva più distaccare da quest'uomo, non si voleva distaccare. E aveva ragione che non si voleva distaccare, perché poi lui ha ricevuto esattamente non soltanto la porzione sua, ma ha ricevuto la doppia porzione. L'afferrate? Non soltanto la porzione di Elia come profeta del tempo, dell'epoca, di tutto quello che... ma anche la doppia porzione. E c'è un insegnamento là dentro, vero? Alleluia, vedete? Ecco perché qui ancora leggiamo dal versetto 13, il resto lasciamolo stare. E appresso levò il mantello di Elia che gli era caduto addosso e tornò e si fermò in sulla riva del Giordano. Vedete, Eliseo non aveva nessun dubbio, come l'Eterno vive e tu vivi, io non ti lascerò, io camminerò con te, giusto? Avete afferrato? Oh, è profondo, eh? Questo adesso dobbiamo dirlo dentro di noi allo Spirito di Dio, al Signore Gesù Cristo, vero? Al profeta di Dio, alleluia, il profeta dei profeti. Io non ti lascerò. Prese il mantello di Elia che gli era caduto addosso e ne percosse le acque e disse: ov'è il Signore, il Dio di Elia? Vedete, oggi veramente vogliamo vedere questo, vogliamo vedere dov'è il Dio di Elia. Gli stessi miracoli, lo stesso camminare, la stessa maniera di vivere, la stessa maniera di pensare, soprattutto di pensare, che aveva quest'uomo di Dio, l'unico che io ho conosciuto e che voi avete conosciuto è il fratello Ewald Frank, cioè dobbiamo riconoscerlo, cioè dire come continuità, vedete? Quindi questa cosa Dio no, deve incastrarla dentro di me. Allora io posso dire: dov'è adesso il Dio di Elia? Dov'è il Dio di Gesù Cristo? Dov'è il Dio di Cristo, del Signore, del Messia, del Figlio di Dio? Alleluia, giusto? Quindi in questi passi che noi abbiamo visto, ci sono tanti, ci sono anche altri passi, il Salmo 42, leggetelo. Giusto, lo sfioriamo? Sfioriamolo giusto appena, sfioriamolo. E senza. Sfioriamolo appena. Salmo 42. 42, no, 43, 43. No, 42, perdono. È il Salmo 42. Come cerva agonia in rivi d'acqua, l'anima mia agonia te, o Dio. L'anima mia setata di Dio, dell'Iddio vivente. State afferrando? Noi tutti. Per piacere, lo dico veramente nel nome del Signore, per piacere. L'anima nostra deve essere assetata di Dio. Amen. Abbiamo bisogno di bere la sua sorgente, di mangiare la sua carne. Abbiamo bisogno di bere veramente lo Spirito di Dio affinché non succeda quello che ci ha spiegato ancora il fratello Gianfranco, e che Giacomo dice è dell'abbondanza del cuore, non è che Giacomo o Gesù che dice, è l'abbondanza del cuore che la bocca parla. Quando mi vengono delle espressioni, quando esce fuori delle cose, da dove escono? Quindi vuol dire che ancora quel cuore deve essere veramente suggellato, deve essere preso dallo Spirito di Dio, deve avere fame, in modo che quando magari gli esce quello che devo uscire, gli esce una cosa giusta, non gli esce una cosa strampalata, umana, gli esce una cosa giusta, vero? Avete afferrato, è importante. E dalla bocca il cuore parla di quello che è. Vale. Quindi stiamo attenti, puliamo, purifichiamo, che Dio ci aiuta a purificare l'anima, ognuno per conto suo. Signore, purificami l'anima, affinché non vengono più questi pensieri che sono contaminati, pensieri che non hanno a che vedere con la volontà di Dio. È il mondo, ama ciò che è suo, è scritto. Il mondo ama ciò che è suo, ma io, tu non ami più il mondo, finito, giusto? Alleluia. E quindi c'è ancora, quando verrò e comparerò io nel cospetto di Dio, le mie lacrime sono il mio cibo giorno e notte, mentre mi è detto tutto di, dov'è il tuo Dio? Alleluia, dov'è il nostro Dio? È qui presente? Lo potete toccare? Lo possiamo toccare per lo Spirito? Possiamo toccare per la parola di Dio? Ci fa sentire che Lui è dentro di noi ed è qui in mezzo a noi? E nelle sue promesse due o tre radunati nel suo nome? Possiamo dirlo che Lui vive qui e vive nella mia casa, nella tua casa? Alleluia! Dov'è il tuo Dio? Vedete? Quindi ecco perché questa parola, non mi voglio soffermare, so che il tempo sta passando troppo. Prendete con me Matteo 21. Vedete, dobbiamo credere e non avere dubbi. Se voi avete il minimo dubbio, allora, vedete come si diceva, la paura, Jean parlava della paura, la paura, state attenti, la paura, cioè dire, primariamente, come dice Paolo, la paura non ama. Signore, che ha paura vuol dire che non ha amore. Allora, se io ho paura, devo dire, ma signore, allora non c'ho amore? Dice, ma è strano che non c'ho amore, c'ho amore per mio marito, c'ho amore per mia moglie, c'ho amore per i miei figli. Ma se c'ho paura, la paura alimenta chi? Dio o il diavolo? Avete afferrato? La paura alimenta il diavolo, gli dà forza. E queste cose che dovete stare attenti. Se io rimango nella fede, se rimango credendo e non ho dubbi, io non alimento più il nemico. Efesini capitolo 6. Non abbiamo a lottare contro il carne e sangue, ma sono i pensieri che vengono. Sono i pensieri che alimento. Ed è grave. Alleluia. Oh, sia fatta veramente la volontà di Dio nella mia vita e nella vostra vita. Vedete? Quindi Matteo, no? Oh, voglio prendere sti passi per forza, devo finire questo soggetto, perché è importante. Matteo 21, se avete messo, ho segnato un pochettino. Matteo 21, 22. E Gesù, veduto ciò, dal versetto 20, 21, 20, e i discepoli, veduto ciò, si meravigliarono dicendo, come si è di subito seccato il fico? E Gesù rispondendo disse loro, io vi dico in verità che se avete fede e non dubitate, vedete, se avete fede e aggiunto non dubitate, ci siete? È questa cosa che mi ha afferrato. Questa cosa mi è venuta forte dentro. e vi garantisco che mi sono messa a piangere, e non una volta, ogni volta che veniva. Ma la tua età, Franco, piange, possibile mai? Vedete? Dico, ma tu sei grande, Signore, e non dubitate, state attenti, anche nelle vostre case, nelle vostre, nella famiglia, no, se tu domandi qualcosa, come abbiamo sentito, secondo la volontà di Dio, ok, ma se tu ti metti d'accordo, siete già due d'accordo per domandare qualcosa, io ve l'accorderò, dice Gesù, giusto? Ma se tu dubiti, quella cosa non avviene. Sì, tu c'hai la fede di credere, cioè di credi, però ecco, non arriva. Non dubitate, vedete? E non dubitate, e non solo fare delle cose del figo, ma ancora se dite a questo monte, togliti di qua e gettati nel mare, sarà fatto. E tutte le cose le quali con orazione richiederete, credendo, voi le riceverete.
Amen.
Ecco perché vi dico, ora è il tempo. Dov'è il tuo Dio? Dov'è il mio Dio? Io devo sapere dov'è il mio Dio, giusto? Non è una fantasia, è una realtà. E se è una realtà, lui me lo dimostrerà, ma io devo credere, non devo avere dubbi. Lo state afferrando?
Amen.
È profondo, è meraviglioso. Alleluia. Vedete? Ci siete giovani anche voi? L'avete afferrato tutti? Oh, alleluia. Credete veramente. Crediamo. Luca. No, possiamo vedere se ancora... No, prendiamo l'esempio di Pietro. Matteo 14, 31. È così che mi sono messo a cercare un po' tutti questi passi. Leggiamo dal versetto 28. E Pietro rispondendo disse: Signore, se sei tu, comanda che io vengo a te sopra le acque. Ed egli disse: vieni. E Pietro, oh, ci vuole coraggio, in mezzo al mare, uscire dalla barca e cercare di camminare sul mare. Ma Gesù gliel'aveva detto, lui ha creduto, e la fede, credendo, lui è andato. Ci siamo, vero? Ed egli disse: vieni. E Pietro, smontato dalla navicella, camminava sopra le acque. È scritto chiaro, camminava sopra le acque per venire a Gesù. Ma vedendo il vento forte e sommerse, vedendo il vento, ebbe paura e cominciò a sommergersi. Quante volte preghiamo per una malattia e vediamo che sembra che la cosa diventa ancora peggio? Vero? Sembra che diventa ancora peggio, diventa ancora più grave. Il vento è forte, il diavolo non vuole lasciarla presa, non può lasciarla così il diavolo, vedete? E quindi c'è quel tormento, ma attraverso quel tormento, attraverso quel movimento, allora Pietro, lui, ha avuto paura, ha dubitato. State attenti. Quindi ecco dov'è. Se avete centrato qualcosa, se abbiamo creduto qualcosa, questa cosa non mi lascerà più a me. Non mi lascerà più. Ci siete? Se avete creduto qualcosa, che nel nome di Gesù Cristo, che Dio vi manda a fare qualcosa, o che pregate per qualcuno. Alleluia. Malgrado che vedete che sembra che c'è un peggioramento, invece di esserci una miglioria, noi subito pensiamo: ah, c'è una miglioria, che bello, eh? Non vi occupate più, finito. La ferrate? Alleluia. Vedete? E Pietro, smontando la vicella, ma vedendo il vento forte, ebbe paura e cominciò a sommergersi, gridò dicendo: Signore, salvami! E immediatamente Gesù gli stese la mano, lo prese e gli disse: uomo di poca fede, perché hai, finita la frase, alleluia, Perché ho dubitato? Perché? Perché la mia fede non è stata costante e ferma, senza dubitare? Vero? Poi ci sono altre cose che sorvengono, altre situazioni che si mettono, e il lavoro della casa, di questo, quest'altro, e quella cosa se n'è andata. Vero? Se ne va. Ma deve essere qua, e qua. L'avete preso in mano adesso, e non lo dovete lasciare più. Io posso dire, così dice la Scrittura. Ci siete? Non dovete lasciarla più. Perché se voi la lasciate, fate la fine di Pietro. Giusto? Alleluia. Quindi Dio deve farci grazie di resistere fino alla fine. Vedete? Oh, lo so che il tempo passa. C'è ancora tanta, tanta scrittura. Vedete? Il lunatico. Andiamo. Matteo 9. Matteo 9. Qua vicino, qua vicino. No, è Marco. Marco 9. Adesso devo fare veloce. Marco 9. Marco 9, 24. Marco 9, 24. Sì. Leggiamo dal versetto 21. E Gesù domandò al padre di esso: quanto tempo? Dunque, l'ha trovato, sì. E Gesù domandò il padre di esso: quanto tempo è che questo gli è avvenuto? E gli disse: dalla sua fanciullezza. Vi ricordate che i discepoli non hanno potuto cacciarlo, e pertanto Dio gli aveva dato, Matteo capitolo 10, Dio aveva dato autorità su tutti gli spiriti, guarire gli ammalati, risuscitare i morti. Vero? Potete leggerlo, leggetelo, tranquillo, guarda. Aveva fatto tutto. E pertanto lì non si sono riusciti. Ma Gesù lo aveva detto: e a causa della vostra incredulità. Vedete? Spesse volte l'ha gettato nel fuoco, nell'acqua, per farlo perire. Ma se tu ci puoi, ma se tu ci puoi nulla, se tu puoi farlo, abbi pietà di noi, aiutaci. E Gesù disse: se tu puoi credere, ogni cosa è possibile a chi crede. E subito il padre del fanciullo, sclamando con lacrime, disse: io credo, Signore, sovviene alla mia incredulità. Allora, se tu credi, come faccio a sovvenire la tua incredulità? Ci siete? Quindi significa che nella sua credenza, è questo che mi ha fatto riflettere, che la sua maniera di avere fede, di credere, lui dubitava, vero? Quindi vedete, il dubbio è terribile, il dubbio. Non ho il tempo, ma nella Genesi, dove è riuscito Satana a influenzare Eva? Dove l'ha fatta dubitare? Dove? Ci siete? Alleluia! Non abbiamo il tempo di guardare tutto questo, vedete? L'ha fatta dubitare, dice: sì, allora è vero che noi non moriamo. Gli ha infilato il dubbio, vero? Potete afferrarlo, giovani, ci siete? Alleluia! Ho visto questo e dico: ma Signore, ma è veramente potente questa cosa. La Chiesa è la tua, noi siamo tuoi. Satana non può averci così, non può prendersi gioco. Dov'è il tuo Dio? Vero? Alleluia. Quindi ha dubitato, perché anche che diceva: Signore, vieni, soccorso alle mie incredulità, significa: Signore, io sto dubitando. Credo, sì, come noi crediamo, sì, ok? Crediamo. Però, vedete, quel però è orribile, questo però, eh? C'è sempre quel dubbio che viene, dice: non ce la faccio. Credo, sì, ma non so se ce la faccio. C'è scritto che, abbiamo letto in Matteo 21, dice: se tu credi, direi a questo monte: giusto? Dice, come fa a credere? Ora non è una cosa che il monte si sposta, giusto? Giusto? Noi sappiamo benissimo che sono tutte le difficoltà e tutte le situazioni terribili che il nemico, il diavolo ci mette davanti, giusto? Quindi è di là che deve venire veramente questa posizione ferma, netta, precisa, senza dubbi. Alleluia, alleluia. Quindi ecco qua ancora, che c'è ancora. Luca 17, Luca 17. Luca 17. Ecco, qui vengo a ciò che ha detto il fratello Gianfranco. Vedete? Luca 17. Allora gli apostoli, quindi ora dunque c'è il contesto, c'è gli scandali, il perdono, la potenza della fede, i servi di Giù, c'è un po' il contesto così. Leggiamo dal versetto 3. Ora se tuo fratello ha peccato contro di te, riprendilo. Se si pente, perdonagli. E benché sette volte di pecca contro te, sette volte al di ritorna a te e dicendo mi pento, perdonagli. Allora i discepoli dissero: Signore, accrescici la fede. Quindi vedete, quindi tu gli perdoni, ma c'è un dubbio, giusto? C'è un dubbio. Tu gli perdoni, ma non è un perdono proprio esattamente divino, è un perdono che è così, giusto? Ecco, dice: Signore, accrescimi la fede. Per fare cosa? Tu ce l'hai la fede, giusto? Perché dice accrescimi la fede? Avete afferrato? E il Signore dice: se voi avreste pur tanta fede quanto un granello di senape, voi poteste dire a questo monte, dirate che e piantati nel mare, e adesso vi ubbidirebbe. Alleluia, giusto? Vedete? Quindi il figo, adesso leggiamo Marco 11. Ecco, 11:26, leggiamo dal versetto 22. Sono i discepoli che hanno visto esattamente che la parola del Signore si è confermata. Ha detto che più nessun frutto possa venire da te di quest'albero qua, giusto? Quindi l'albero si è seccato. E la mattina seguente, come essi passavano presso quel figo, lo videro seccato fin dalla radice. E Pietro, ricordatosi, gli disse: Maestro, ecco il figo che tu maledicesti è seccato. E Gesù, rispondendo, disse loro: Abbiate fede in Dio. Perciò che io vi dico in verità che chi avrà detto a questo monte: togli di qua, gettati nel mare, e non avrà dubitato nel suo cuore. Vedete, la parola ritorna, dubitato, è questo che è la molle che è scattata. Dice: io spero che questa mattina ve la faccio scattare anche a voi la molla. Giusto? Dubitare. Che Dio ci aiuta a non dubitare. Vero? Amen? Alleluia. E non avrà dubitato nel cuore suo, e anzi avrà creduto che ciò che egli avrà detto sarà fatto. Perciò io vi dico che tutte le cose che voi domanderete pregando, crediate che le riceverete e voi le otterrete. Allora qui c'è una condizione, state attenti. E quando vi presenterete per fare orazione, se avete qualcosa contro a qualcuno, rimettetegli, a ciò che il Padre vostro che è nei cieli vi rimetta anche i vostri falli. Ma se voi non perdonate, il Padre vostro che nei cieli non vi perdonerà i vostri falli. La condizione, vedete? Vi ha messo come se c'è questa condizione qua. Quindi, quando vi presentate a fare orazione, se avete qualcosa contro qualcuno, contro un fratello, rimettetegliela, a ciò che il Padre vostro che è nei cieli mi rimette ancora, perché la continuità, che c'entra sta cosa qui dentro adesso, cioè dire, versetto 24 versetto 25 sono insieme, non sono separati, vedete? Quindi significa che anche lì devo stare attento, che quando io prego il mio cuore deve essere veramente libero. Alleluia. Libero di, cioè dire, non devo avere dei pensieri che devo perdonare, che, cioè dire, che devo ancora, devo rimettere questa situazione a posto, questa situazione a posto, questa situazione. No, è fatta. La ferrate è fatta. Nel cuore è finita. E questa è ancora una condizione che il Signore ci mette qua. Ecco la storia del fico secco, vedete? Qui c'è un'altra condizione che nella propria patria il Signore non ha potuto fare, in Marco 6, 4, nella sua propria famiglia e nella sua casa. Non ha potuto fare tanti miracoli perché conoscevano Gesù. Dice, ma chi è questo? Il figlio di falegname, Giuseppe, Maria, vedete? E quindi non hanno saputo separare l'uomo da Dio. Hanno visto l'uomo, giusto? Mi sbaglio? Hanno visto l'uomo. Allora lì non poteva fare tanti miracoli. È normale. Perché è la fede che ti spinge, quando, come fratello Branham, era questo, quando lui sentiva che la Chiesa era nella... Allora ecco, anche lui di più, il Signore gli dava molto di più. Ed è giusto. Quindi che il Signore veramente ci benedica, ci dia forza. Vedete, anche Ebrei 3:12 dice che non ci sia un cuore incredulo per non entrare nel riposo della fede, e non ci sia un cuore incredulo, ma che noi tutti crediamo fermamente e non dubitiamo, soprattutto non dubitiamo. Vedete, ancora una cosa che è importante, vedete, la loro incredulità non annullerà la fedeltà di Dio per Israele. Vedete, in Romani, leggiamolo, Romani 3:3, perché quando Dio ha deciso una cosa, lui la farà lo stesso, lui la fa, ma senza di te, ti esclude completamente, perché sei stato incredulo, vedete? Sei stato incredulo. Dio fa quello che deve fare. Romani capitolo 3:3, vabbè, io ve l'ho detto, adesso Romani 4, leggiamo Romani 4 e poi credo che c'ho tanti altri passi. Vedete, il dubbio, ho notato, è mettere in discussione ciò che credi. È vero? Già. È vero, giusto? È mettere in discussione ciò che credo. Perché lo sto mettendo in discussione. Vedete? Il dubbio non è l'incredulità. È un passaggio che arriva per arrivare alla fede perfetta. È la fede perfetta. Alleluia. Ci siete? Nelle mie piccole riflessioni mi scrivo, perché poi se ne va poi se ne va e escono altre, dice, ma come fai? Vedete, certe volte è quello che avviene sul momento. Se voi mi domandate quello che avviene sul momento, me lo domandate 2 ore dopo, 3 ore dopo, io non so più quello che ho detto, non so se è stato afferrando, perché è sul momento che viene quell'espressione, diciamo, quella riflessione, quella cosa che arriva è diretta, vedete? E non viene perché credo che viene dal cuore, non può venire da un'intelligenza. Io non è che sono intelligente particolare, anche che ho fatto la terza media, però insomma è lontana sta terza media, finito, oggi la terza media non esiste più, no, voglio dire, non esiste più nel senso, non ha più lo stesso valore che aveva prima. La terza media aveva un valore importante, ora per fare come si chiama l'ecologista, no, come si chiama quelli che prendono la pattumiere, operatore ecologico. Ci vuole quasi l'università, quasi non lo so. È vero, è terribile, ma rendete conto, e poi non sanno neanche due e due quanto fa. La tavola pitagorica non la conoscono, ce l'hanno con Valditara, perché Valditara vuole far ritornare un pochettino come prima, ma ci dovevano pensarci prima. Il Covid ha fatto delle cose terribili, l'hanno gestito così male, hanno fatto delle cose terribili, ha segnato i giovani, giovani e vecchi, ma soprattutto i giovani, li ha segnati, credo, di tale maniera che adesso ne vediamo tutti i frutti, non arrivano più a tenerli. E a parte il fatto, non sto parlando dei nostri giovani, è giusto, a parte il fatto che conoscono tutti quei movimenti del telefono, del PC, delle cose, ma se voi andate a domandargli la tavola pitagorica, per esempio, giusto, la tabella, oppure non so, dico altre cose semplici, non lo sanno. Fare un tema, fare qualcosa che poi non arrivo neanche più a scrivere,
non so neanche di chi sono figli, la storia
non sanno niente. Prima la storia era importante, era tramandata la storia d'Italia, la storia in generale, ma domandando non conoscono niente, non sanno chi è Archimede, non sanno chi è Cavino, non lo so, ma è terribile. Vedete un po' dove sono arrivati? Per voi è un po' diverso, giusto? Vabbè. Voi siete fra l'uno e l'altro, insomma, cercate di equilibrare, un pochettino. Alleluia. Oh, che il Signore veramente ci viene in aiuto. Ci viene in aiuto. Quindi ci vogliamo fermare. Anche che ci avanti i passi della scrittura, ci vogliamo fermare. Diciamo, il dubbio è brutto. Non dubitate. Perché se avete ricevuto quello che Dio vi ha dato, e che l'avete ricevuto, se voi dubitate, vi sarà tolto, come abbiamo letto, anche quel poco che voi avete ricevuto, vero? È giusto? Quindi che il Signore ci aiuti, noi tutti. Preghiamo, pregate fratelli, pregate veramente per i fratelli, per la Chiesa, per le famiglie, cioè dire che ci sia un legame profondo, un legame che viene dallo Spirito, non che viene dalla carne. Vedete, perché se viene dalla carne, ancora lì, io prego, perché prego, però dubito. Dice, ma io il dubbio non lo vedo. Io ho pregato con sincerità, ma il dubbio non lo vedo. Vedete? Quindi adesso noi, con l'aiuto del Signore, vogliamo venire qua davanti e vogliamo pregare. Venire davanti, i fratelli, le sorelle si alzano e poi ringraziamo il Signore. E io volevo pregare per questa nuova famiglia che sta venendo, e che realmente, vedendo il valore della preghiera, potete alzarvi tutti, alzatevi. Il valore e la forza che può avere la preghiera, credo che è qualcosa di importante, che questa piccola chiesetta sa dov'è il suo Dio. Sa. I giovani, voi dovete sapere dov'è il vostro Dio. Dovete saperlo. Ci siete? Dovete sapere dov'è il vostro Dio. È vero che siete giovani. È vero che c'è già la scuola questa. Ma dovete sapere dentro di voi dov'è il vostro Dio. Perché vi siete ingaggiati, avete fatto un patto. Non con me, non con la Chiesa, l'avete fatto con Dio. Certo? Quindi dovete sapere dov'è il vostro Dio. È vero? Quindi siamo coscienti pienamente che, invocando il nome del Signore, vogliamo credere senza avere dubbi che Dio ci esaudisce. D'accordo? Io vengo da voi. Io vengo. O venite tutti qua, io vengo da voi. Io vengo da voi. Venite qua. Oh, meraviglioso. Meraviglioso.
quale grazia c'è in noi, quale vita meravigliosa c'è in noi, qualcosa di soprannaturale, qualcosa che non può venire dalla carne, qualcosa che deve venire dal trono della grazia. Vivono con il sangue e il morale, dove l'agnello è presente, dove ancora scorre quel sangue per sanare ogni malattia, ogni peccato, che saranno ogni cosa. Invochiamo il tuo nome, invochiamo questa grazia meravigliosa che ci hai fatto, e non vogliamo avere dubbi. Prendi in mano queste giovani che questo nuovo matrimonio, prendi in mano e fai grazie. Gesù, distruggi nel nome di Gesù Cristo le opere del diavolo. Tu sei più che potente. Ne abbiamo fatto dell'esperienza e la vogliamo fare ancora. Vogliamo credere che tu sei Gesù Cristo lo stesso. E vogliamo che noi non diciamo, ma dove è il tuo Dio? Io so dove è il tuo Dio. Noi sappiamo dove è il tuo Dio. Lo conosciamo. Ci hai salvati, ci hai redenti. Ci hai dato una vita nuova. E che possiamo gridare Abba Padre. Possiamo gridare, Signore. Ci hai fatti i tuoi figlioli. Se vi fatti figli e figli di Dio. Domandate e io ce la fai. Signore, noi domandiamo. Tu ce l'accordi. Nel nome meraviglioso di Gesù Cristo. E chiunque ancora qui questa mattina è sofferente, al grande e al più piccolo, che sia chiamato il tuo nome, possa ricevere la stessa benedizione, la stessa vista della potenza dello Spirito Santo. Signore, sii adorato, Signore, sii ringraziato, non ci manda a vuoto, non è mai mandato nessuna vuoto, colui che ha usato è rimasto in casa, Signore. Alleluia. Grazie, Padre. I fratelli che stanno ascoltando, che possono ricevere la stessa benedizione, una benedizione vivente, un qualcosa di vivo, qualcosa di nuovo, qualcosa di speciale. Meraviglioso Padre, grazie. Grazie per i miei fratelli. Grazie per le mie sorelle. Grazie per questa chiesa. È vero, Signore. Abbiamo tanta opposizione. Signore, ma non ci rendiamo. Non vogliamo arrenderci, Padre. Vogliamo credere che noi abbiamo vinto. E il nostro Dio si chiama Gesù Cristo. E questo Gesù Cristo gli ha il cielo a te.
Alleluia.
Grazie. Ma te va veramente la mia adorazione, la mia lode, i miei ringraziamenti, come tu qui hai pieno di intendimento delle cose che sono scritte, ma non in me, e ad ogni altro tu Signore, illumini, e ci prende delle cose meravigliose. Grazie Gesù, grazie Gesù, ma te va veramente la mia adorazione, la lode, nel nome di Gesù.
Amen.
Alleluia.
Questi giovani, Signore, la porta, Signore, non aver dubbi, Signore. Perché, Signore, ciò che è il nostro, Signore, tuo permesso che venisse concepito, Signore, e passare vita a una nuova vita, Signore.
Amen.
Signore, e alla gioia ai suoi genitori. Così come è stato fatto Dio di noi, Signore. Tu, Signore, veramente, sei il Dio perfetto della perfezione.
Alleluia.
E in questo, Signore, in questi due figlioli veramente. Possono e devono parlare, Signore, e la tua sposa, Signore, Gesù. La certezza, Signore, allontana ogni male.
Amen. Allontana ogni dubbio.
Nel nome di Gesù Cristo.
Alleluia.
Amen.
Grazie.
Alleluia. Gloria a te, Signore, il Dio di Israele. L'unico vero Dio, Signore, dove noi ti riconosciamo, Padre, dove noi ci aggrappiamo.
Amen.
Tu sei l'eterno il Dio di Israele, Padre. Fai grazie, Signore, a mio fratello Nathan, Signore. Signore, a mia sorella, Signore. Signore, tu possa guidare questa distrazione, Padre Celeste. Perché, Signore, quando una cosa viene cambiata è perché il nemico ci mette la mano, Padre. Ma tu che sei l'Eterno, il Dio di Israele, e che doni la vita, Signore, dentro il grembo di una donna, Padre. Che nel nome del Signore Gesù Cristo tu stabilisca ogni cosa secondo la tua parola e secondo la tua natura, Padre. Perché tu hai fatto le cose con la perfezione, Signore. Signore, ciò che l'uomo non comprende, Signore, ciò che l'uomo non può dimostrare, Padre, ma tu che sei il creatore della vita, Signore, tu fai ogni cosa, togli ogni dubbio nel nome di Gesù Cristo, da mio fratello e da mia sorella, Signore.
attenzione, Padre, che attenzione alla gloria e l'onore, Padre Celeste, perché riconosciamo che tu intervieni dove tu sei, Signore, invocano il tuo nome. Oh Signore, tu ce l'hai promesso, tu metti la tua mano e intervieni, perché da te viene fuori una virtù, Signore, quella perfetta virtù, quella potenza che ristabilisci ogni cosa secondo la tua natura e secondo il tuo ordinamento, Signore. Grazie, Padre, nel nome del Signore Gesù Cristo. Amen.
Amen. Amen. Grazie, Gesù. Alleluia.
Perché tutto quello che è dentro, Signore, come l'abbiamo anche letto, Padre Celeste, non a noi, Signore, ma a te,
Padre,
perché abbiamo riconosciuto, Padre Celeste, abbiamo riconosciuto che tutto quello che è Dio, Signore, e che sei in mezzo al tuo valore, Padre Celeste, che compie le opere tue, Padre Celeste, e ti preghiamo come abbiamo sviluppato, Signore, dalla tua parola, come di ogni dubbio, Signore. Togli ogni incredulità, Padre Celeste, che la fede, Signore, possa richiedere nel cuore come un trono, Signore, perché tu risiedi per la fede, Signore, nel cuore, tu risiedi per questa santa fede, Padre. Oh Signore, onnipotente, guarda le altre nostre, Signore, e fai grazie per la gloria del tuo nome. Confidiamo interamente in te, Signore. Oh, guarisci, Signore, nel corpo, anche nelle incredulità, Signore. Guarisci, abbiamo bisogno di te, Signore. Oh, diventiamo anziano, Signore, di me, di anziano. Signore, rinforzaci come Giove, come Caleb, Signore, e tutti i tuoi servitori, Padre Celeste. Oh Signore, ti ringraziamo e ti adoriamo. Dammi forza a tutto il tuo popolo, Signore. Anche chi è ammalato, Signore, a casa, Signore. Oh, i figli dei tuoi figli, Signore. Aiutali, Signore, e guarisci, Padre Valente. Ancora per Nathan, Signore, per sua moglie, Signore. Abbiamo già pregato. E come dice la Scrittura, se tu lo avresti accolto, nel mio nome io li avrò. Ed è vero, Signore. Lo preghiamo con tutto il cuore. Tu devi stabilire, Signore, e ci fai vedere la tua gloria.
Alleluia.
A te ogni onore,
alleluia,
nel nome di Gesù Cristo.
Alleluia.
Amen.
Alleluia. Amen.
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 Amen. Grazie, Gesù.
Grazie, Gesù.
Grazie, Gesù.
Amen. Amen.
È così, Signore, che ancora oggi, Signore, abbiamo potuto toccare, Signore, con mano, Signore, la Tua parola, Signore. Oh, Signore, il Tuo essere, Signore, veramente. Ti ringraziamo, Signore, che ci concedi questo privilegio, Signore, questo onore, Signore, di avere comunione con il nostro Creatore, Signore, con il nostro Guaritore, Signore. Oh, con il Consolatore delle anime nostre, Signore. Benedicici, Signore. Oh Signore, veramente, benedici ancora una volta, Signore. Quanti hanno potuto ascoltare questa predicazione, Signore? Queste parole che sono venute, Signore, direttamente dal trono della grazia, Signore. Portate per bocca umana, Signore, ma guidate dal tuo spirito, Signore. Benedicici, Signore. Benedici, Signore, Gabriela, con Caleb lì che sono a casa, Signore. Carmine, Lucia, Signore. E quanti magari ancora ascolteranno questa parola, Signore. Sorella Carmela, Signore, chi non ha potuto essere in mezzo di noi, Signore. Tu conosci ogni cosa, Signore. E sappiamo, Signore, che tu, Signore, oh Signore, anche Ibo, Signore, sì, che non è collegato, ma Signore, sicuramente nello spirito è collegato, Signore, con i tuoi figliuoli, Signore. Benedicici, Signore. Benedici il nostro fratello Franco, Signore, che tu hai mandato in questa piccola chiesa, Signore. Così, Signore, come ogni volta lo preghiamo, Signore, per tutte le altre piccole chiese sparse che sono veramente nella verità, dove tu hai messo, Signore, oh Signore, dei ministeri, continua a proteggere e guidare queste cose, Signore. Veramente, ti ringraziamo, Signore, per le ore del giorno, Signore, che ancora vivremo, Signore. Veramente, sì, tu a darci sempre, Signore, il tuo consiglio, il tuo intendimento. E per domani, Signore, che andremo al lavoro, Signore, tu conosci ogni cosa, Signore. Veramente, facci sentire veramente la tua consolazione, la tua guida, la tua riprensione se necessario. Oh, Signore, veramente, ti presentiamo ognuno di noi, Signore. Tu conosci il profondo dei cuori, Signore. E veramente, ancora il popolo di Israele, Signore. Voglia tu, Signore, tu lo stai facendo, Signore, ma è nelle nostre preghiere, Signore. Inutile chiederti, Signore, ma tu sai, Signore, anzi, ti ringraziamo che ci hai fatto vedere lo svolgimento di questi tempi profetici, Signore. E, Signore, il nostro cuore è anche con loro, Signore. Benedicici, Signore, guidaci nel nome del Signore nostro Gesù Cristo. E su di noi invochiamo la tua benedizione. Amen.
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 Amen. Amen. Che il Signore ci benedica.
Grazie,
Amen.
Gesù.
Amen.
Grazie, Gesù.
Pace.
Pace. Pace. Pace. Pace. Pace.